Ieri notte è circolata la seconda bozza di accordo della COP26, in cui possiamo riconoscere uno sforzo di ambizione perlomeno superiore rispetto alla prima, ma anche una certa persistente mancanza di concretezza. Che cosa prevede e che giudizio possiamo dargli? Intanto il nucleare torna a fare capolino nelle strategie di decarbonizzazione di molti paesi, quello di quarta generazione è spacciato per sicuro e pulito, ma è davvero così? E abbiamo delle alternative? Io sono Andrea degli Innocenti e questa è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla. COP26 Glasgow, siamo sempre lì. Scusate se in questi giorni tralasciamo altre notizie importanti, ma in quel luogo e in questi giorni si gioca un pezzo importante del nostro futuro e anche del nostro presente. Dopo il flop della prima bozza di cui abbiamo parlato ieri, bozza che era circolata qualche giorno fa, ieri notte l'UNFCCC, ovvero la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ha diffuso e pubblicato una seconda bozza di accordo con qualche elemento in più che inizia a essere interessante, perlomeno averne una parvenza. Vi dico qualche elemento incluso all'interno di questa bozza. Ad esempio, c'è una certa enfasi messa sull'adattamento climatico e l'invito a ogni paese a contribuire a un fondo per l'adattamento climatico, che è un aspetto che effettivamente ancora oggi è troppo poco considerato, perché siamo già a più 1,1 gradi, c'è scritto nella bozza, insomma, secondo altre fonti 1,2 gradi. Comunque, siamo lì rispetto all'era preindustriale. E con ogni probabilità saliremo ad almeno più 1,7, più 1,8 gradi nella migliore delle ipotesi. Queste sono almeno le stime che fanno i climatologi più attendibili. Il che vuol dire che dobbiamo ripensare profondamente le strutture delle nostre città e delle nostre società, dai appunto sistemi di trasporto alle strade, all'energia, alla produzione, tutte queste cose. E tantissimi altri aspetti per renderli adatti non solo a non fare ulteriori danni, ma anche a resistere al nuovo clima, che comunque in ogni caso sarà molto diverso da quello del passato e anche da quello di oggi, che già in parte è cambiato. Quindi l'accento sull'adattamento climatico è sicuramente una cosa importante. Poi c'è il punto che forse più degli altri viene ripreso in queste ore dai giornali, che è il nuovo obiettivo di raggiungere un meno 45% di emissioni entro il 2030 rispetto al 2010 a livello globale. Quindi da qui al 2030 dobbiamo far scendere un bel po' le nostre emissioni, per raggiungere poi la neutralità climatica attorno a metà secolo, con la conseguente richiesta rivolta ai vari paesi di rivedere e migliorare i propri obiettivi, per il 2030, per renderli coerenti con questa richiesta, entro il 2022, entro la fine del 2022. Quindi hanno un anno di tempo i paesi per cambiare e migliorare i propri nationally determined contribution, quindi gli obiettivi di contribuzione, contributo nazionale allo scalaggio della CO2 dall'atmosfera. E quindi viene dato un altro anno per adeguarsi a questi nuovi obiettivi. A questo proposito viene anche dichiarata la rinuncia al carbone e ai sussidi per i combustibili fossili, un altro pezzetto che mancava nella prima bozza. Poi c'è il fatto che si invita in un punto specifico dell'accordo alla collaborazione non solo fra i governi, ma fra tutte le parti della società, quindi le organizzazioni non civili, organizzazioni non governative. La società civile nel suo complesso, le aziende, e viene sottolineato il ruolo dei popoli indigeni come custodi di biodiversità e dei giovani e delle donne nella transizione energetica ed ecologica. Viene anche ripreso il tema dei fondi ai paesi meno ricchi dal punto di vista economico e del fatto appunto che vengano erogati finanziamenti per favorire anche una loro transizione e emancipazione dalle fonti fossili. Tutte queste cose sono contenute, quindi non è, insomma, sono comunque un passo in avanti rispetto a quella bozza scarna che avevamo commentato l'altro giorno. Però sono in molti a lamentare l'assenza di meccanismi chiari su come raggiungere questi obiettivi. Ci eravamo detti all'inizio della COP che i due principali obiettivi di questa COP erano darsi obiettivi, scusate la ripetizione, più ambiziosi e al tempo stesso però trovare un modo per far sì che questi obiettivi venissero rispettati. Non ho detto forse obiettivi abbastanza, obiettivi. Ok. Se sul primo punto, quindi alzare l'asticella dell'ambizione climatica, si può dire che si sono fatti dei passi in avanti con questo meno 45% da qui al 2030, sul secondo si brancola ancora nel buio e molto è rimandato fin qui alla buona volontà dei singoli paesi. E credo e spero che in questi ultimi giorni si lavori soprattutto su questo aspetto, per quanto ricordiamoci che stiamo parlando di una struttura, quella delle COP, un'architettura che non prevede comunque accordi vincolanti, cioè di fondo se un paese non rispetta quello che si dice in quella sede lì non succede niente, e questo ovviamente è un problema, perché è tutto basato un po' sulla buona fede in quello che viene detto e sulla fiducia che poi le cose saranno fatte. Fin qui, a onor del vero, le cose non sono andate esattamente così. Staremo a vedere comunque. Fra l'altro, va ricordato, a onore di cronaca, che nella bozza iniziale dell'accordo di Parigi del 2015, anche lì era presente un obiettivo chiaro, tipo quello di adesso, no? Tipo quello di ora del 45% di emissioni in meno entro il 2030, che però poi sparì nella versione finale. Quindi attendiamo poi cosa succederà nella versione finale. Magari sarà una versione migliorativa in cui vengono dettagliati anche come i paesi raggiungeranno questi obiettivi, o forse sarà una versione invece più scarna ancora in cui viene tolta ulteriore concretezza. Dipende molto da quello che succederà in questi ultimi giorni, ovviamente ne riparleremo. Ad ogni modo, per passare all'argomento che è anche nel titolo di questa rassegna, già da tempo molti governi sono alle prese con piani di transizione energetica e una novità di questi ultimi mesi, che ha fatto capolino anche alla COP26, è che si torna a parlare un sacco di nucleare in relazione agli obiettivi di neutralità climatica. Martedì, scrive il Post, in un discorso trasmesso in televisione, il presidente francese Emmanuel Macron ha ribadito che vuole costruire nuove centrali nucleari nel paese come previsto dal suo piano di investimenti per il rilancio dell'economia francese che ha presentato lo scorso mese. E lo stesso più o meno ha fatto Boris Johnson, il premier inglese, che dopo aver annunciato un ruolo importante del nucleare nel suo nuovo piano di transizione energetica, è passato ai fatti annunciando anche i finanziamenti. Praticamente mette sul tavolo 210 milioni di sterline, che sono più o meno, poco meno di 250 milioni di euro di finanziamenti pubblici e 250 milioni di sterline di finanziamenti privati per i mini reattori nucleari targati Rolls-Royce. Come mai sta tornando il nucleare? Perché molti paesi, tipo Francia e Inghilterra, in realtà già attualmente fanno ampio affidamento sul nucleare come fonte di energia. La Francia addirittura per il 70%, anzi il 71% è rotti del suo mix energetico, quindi la sua produzione di elettricità, e per il 40% della sua produzione complessiva di energia. Il Regno Unito per il 20% dell'elettricità e per il 7-8% del totale dell'energia, comunque sono percentuali importanti. E il fatto è che molte di queste centrali che sono adesso attive in realtà sono al termine del loro ciclo di vita, perché sono già state costruite una ventina d'anni fa. E quindi sono obsolete e dovranno chiudere nei prossimi anni. E quindi, considerando anche che già ci saranno da sostituire le fonti fossili come carbone, gas e petrolio, e che le rinnovabili, ancora nonostante siano cresciute molte, rappresentino in genere attorno al 5-10% massimo delle fonti energetiche dei singoli paesi, è abbastanza comprensibile che si torni a guardare all'atomo sperimentando nuove centrali nucleari. Ma di che tipo di nucleare stiamo parlando e soprattutto è una buona idea? Cerchiamo un po' di capirlo. Allora, l'idea, soprattutto nel Regno Unito, è quella di puntare sui cosiddetti Small Modular Reactors, che sono gli SMR, sono dei reattori di quarta generazione, sono piccoli e costano relativamente poco rispetto alle le mega centrali nucleari a cui siamo abituati. E l'idea è quindi di farne tante piccole centrali invece che poche e grandi. Il nucleare SMR, fra l'altro, ha tempi di produzione e di assemblaggio che sembrano più brevi rispetto alle centrali nucleari tradizionali, quindi potrebbe essere anche più rapido. E poi, ecco, diciamo che anche tutto il sistema di assemblaggio e produzione è più semplice, può essere fatto anche in parte in fabbriche più piccole, insomma, è tutta una filiera relativamente più semplice da gestire, che riduce sia i tempi che i costi di costruzione. Questo sottolineano il governo britannico. Ognuno di questi moduli, di questi reattori, sempre facendo affidamento alla fonte del governo britannico, dovrebbe avere una capacità installata di 470 megawatt, che è sufficiente a fornire elettricità a 1 milione di abitazioni, una volta a regime, ovviamente. Ci sono però sempre dei forti punti interrogativi che riguardano il nucleare, quando parliamo di nucleare, sia il nucleare in generale, sia anche questi nuovi impianti di fissione, perché c'è innanzitutto il problema delle scorie, che rimane più o meno invariato, scorie che rimangono radioattive, mortalmente pericolose per centinaia di migliaia fino a milioni di anni, quindi un tempo incalcolabile, che pensiamo che l'essere umano è sul pianeta da circa 100.000 anni, ok, pensate a cosa può essere 1 milione di anni. C'è il problema poi della sicurezza, per quanto su questo pare che questi nuovi impianti siano più sicuri, che anche, insomma, potenzialmente meno dannosi e così via, però lasciamoci il beneficio del dubbio, perché ogni centrale costruita fin qui era sicura al 100% fino a prova contraria, se non che poi spesso la storia ci ha insegnato che arriva quella prova contraria. E poi c'è il problema non da poco che questi nuovi impianti ancora praticamente non esistono, ci sono dei prototipi, ma non esistono impianti attivi veri e propri, e nella ricerca scientifica non c'è mai la certezza del risultato, quindi non sappiamo quanta energia produrranno veramente, quando effettivamente potranno essere attivati. Insomma, ci sono un sacco di punti interrogativi. Non so, ma questa faccenda del nuovo nucleare mi sembra che rischi di essere una nuova moda che ci fa perdere altro tempo prezioso nella via della transizione ecologica. E credo che in tutta questa faccenda ci sia un po' un errore di fondo, anche giustificabile, volendo, ma profondo, nell'approccio che i governi adottano verso la transizione, che è il concetto di mantenere il più possibile invariato il sistema, per come lo conosciamo oggi, e limitarsi a sostituire la produzione energetica dalle fonti fossili alle rinnovabili e al nucleare in questo caso, e cambiare qualche pezzetto qua e là, ma cercare di lasciare tutto il più possibile invariato, per appunto cambiare il meno possibile. E vi dirò di più, non sono solo i governi a avere questa cosa, ma anche gran parte di noi, o parti di noi stesse, che hanno paura di cambiare, hanno paura di scoprire cosa potrebbe essere una società completamente diversa. E quindi spesso ci ritroviamo a ragionare pensando alla transizione ecologica e prendendo però sempre come standard la società per come la conosciamo adesso, la società attuale. Ma se prendiamo il modello attuale come riferimento, quindi una società di stampo capitalista, guidata dai mercati, basata sulla crescita infinita dei consumi, non riusciremo mai a sostituire le fonti di energia fossile con quelle rinnovabili, perché è impossibile generare tutta quell'energia, che poi dovrebbe anche aumentare nel tempo, magari perché appunto crescono i consumi, crescono le economie, altri paesi si sviluppano, come ci piace dire, ed è impossibile, è matematicamente impossibile, senza considerare anche che non abbiamo solo un problema climatico, ma siamo nel mezzo di una crisi ecologica che è sistemica, abbiamo tantissimi altri problemi, quindi c'è un problema di fondo intrinsecamente connesso con le nostre società per come sono strutturate e i danni che stiamo facendo agli ecosistemi, non solo al clima. Quindi invece di far quadrare i conti a partire dallo stato attuale, cosa che fra l'altro anche psicologicamente ci fa vivere male questa transizione, perché ogni cosa è una sorta di rinuncia, qualcosa in meno che facciamo, un taglio che siamo costretti a fare, io proporrei ai governi mondiali che probabilmente sono all'ascolto di Nomi da Segno, come tendenzialmente fanno tutte le mattine, di fare l'esercizio inverso, ovvero partire dalla quantità di energia che riusciamo a produrre in maniera veramente sicura e sostenibile e poi immaginare che tipo di società potremmo costruire con quei costi energetici là. E di farlo allenando appunto il muscolo dell'immaginazione senza dare niente per scontato, come ci invita a fare Rob Hopkins nel suo libro Immagina Sé, perché credo che probabilmente ci stupiremmo di scoprire come potremmo vivere bene usando veramente pochissime energie, anche perché poi, in fin dei conti, le cose più belle della vita sono quasi tutte a basso impatto energetico e anche gratis spesso. Quindi, ecco, governi mondiali, mi raccomando, insomma, ci siamo capiti, semmai mi fate una chiamata, ci faccio due chiacchiere. Va bene, detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a domani alle 8 puntuali con una nuova puntata di Nomi da Segno. Vi ricordo che potete seguire Io Non Mi Rassegno sui vari canali che vedete comparire qui alla mia sinistra. E niente, ci vediamo domani alle 8 puntuali e come ogni giorno io vi ricordo che chi si rassegna è perduto.